Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Iran, Raisi è morto e ora Corte Penale Internazionale, Sinwar e Netanyahu nel mirino di Cannes. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Gianpaolo Musumeci.
President Raisi and the Foreign Minister Hossein Amir Abdollahian died when their helicopter crashed on Sunday.
This is a major crisis at the heart of the Iranian government.
The Iraqi Prime Minister saying Iraq expresses support for the Iranian people and leaders in this tragic incident. And the India's Prime Minister Narendra Modi saying he's deeply saddened and shocked.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Due domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, buon lunedì. Ascoltateci e ascoltatori, da parte mia, da parte di tutto il team. Come sempre con me ci sono Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro. In console c'è Valeria Bernardi. E per voi come sempre 349-238-6666. Darete linfa vitale al racconto della grande attualità internazionale ponendo domande e commentando il racconto di quest'oggi. Potete farlo sui social, siamo su X, nessun logo 24, ovvero Giampaz, c'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono appena scattate le 16.09 qui a Milano, orario italiano, sono invece le 17.39 a Tabriz, capoluogo della regione iraniana dell'Azerbaigian orientale, dove domani si terranno i funerali del presidente Ibrahim Raisi. Questa puntata di Nessun Luogo Lontano, gioco forza, dobbiamo andare in Iran per darvi conto dell'incidente che ha portato alla morte di Ibrahim Raisi, il presidente della Repubblica degli Ayatollah, ma anche del suo ministro degli esteri. Cosa significa questo per l'Iran? Cosa significa anche per l'intero Medio Oriente allargato? Non dobbiamo mai dimenticare le varie milizie che sono legate a doppio filo a Teheran e i vari proxy. Quelle stesse milizie che vengono spesso attivate in zone apparentemente lontane per dare manforte alla Repubblica o per seguire in alcuni casi anche agende proprie. Parleremo di questo qui a Nessun Luogo Lontano, ma poi ci sono altre notizie che stanno sparigliando le carte, le prime pagine dei grandi giornali internazionali. La prima, l'Alta Corte di Londra ha concesso un ulteriore appello a Julian Assange contro l'estradizione negli Stati Uniti. Ha riconosciuto così non infondate le argomentazioni della difesa di Assange sul timore di avere oltreoceano un processo non giusto. L'altra notizia che sta suscitando reazioni e clamore è la richiesta del procuratore Karim Khan, Corte Penale Internazionale dell'AIA, di chiedere mandati di arresto per il premier Netanyahu, il ministro della difesa Yoav Gallant, nonché uno dei leader di Hamas, Yahya Sinwar. Vi do subito conto delle reazioni di Israele e Hamas. La posizione del pubblico ministero all'AIA sarà un crimine storico che non scomparirà. Questo lo ha detto il ministro del gabinetto di guerra Benny Gantz dopo la decisione di Karim Khan. Poi si è fatto sentire anche Hamas, una fonte ripresa da Haaretz, quotidiano israeliano, che dice: la decisione della Corte Penale Internazionale mette sullo stesso piano la vittima con il carnefice e questo incoraggerà la continuazione della guerra di sterminio. Vista la quantità di temi caldissimi sul tavolo quest'oggi, saltiamo, come ogni tanto facciamo, a pie pari i nostri dossier internazionali e entriamo nel vivo della prima pagina, tutta dedicata alla situazione in Iran, che ripeto è puramente di politica interna, ma con dei riverberi anche all'estero importantissimi. Chi era Ibrahim Raisi? Il profilo, Giulia Cannizzaro.
Thank you. si racconta che da giovane magistrato a Teheran celebrasse le uccisioni dei dissidenti mangiando pasticcini alla crema. Se dei gusti culinari del presidente iraniano Ebrahim Raisi, morto in un incidente aereo in una regione impervia della provincia dell'Azerbaigian orientale, non siamo però sicuri, sul suo ruolo nel cosiddetto Comitato della Morte non ci sono dubbi. Tra gli 8.000 e i 30.000 prigionieri politici appartenenti ai Mujahedin del Popolo e al Tudeh, il Partito Comunista Iraniano, furono condannati a morte nel 1988 per ordine di Raisi, che si è conquistato a colpi di esecuzioni sommarie la stima della gerarchia politica e clericale iraniana. Nato nella città santa di Mashhad, in Iran, nel 1960, rimasto orfano di padre a soli 5 anni, a 15 si trasferisce a Qom, città sciita che è stata il cuore della rivoluzione iraniana del 1979, per studiare in seminario. Dopo la laurea in diritto islamico, inizia la sua attività giudiziaria ricoprendo diversi incarichi, arrivando a guidare nel 2019 la Corte Suprema. Conosciuto per il suo pugno di ferro nei confronti dei dissidenti e il suo stretto legame con l'Ayatollah Ali Khamenei, il suo arrivo in politica è datato 2016, quando si candida alle presidenziali e perde contro il più moderato Hassan Rouhani, artefice dell'accordo sul nucleare iraniano del 2015. Nel 2021 ci riprova e questa volta riesce a farsi eleggere, governando l'Iran fino a oggi, fra le proteste oceaniche per i diritti delle donne e le tensioni geopolitiche in tutto il Medio Oriente. Considerato uomo di fiducia di Khamenei, Raisi era stato indicato come il suo possibile successore alla guida suprema. Ora i giochi di potere a Teheran sono di nuovo aperti.
Così in poco più di 90 secondi Giulia Cannizzaro racconta la figura di Ebrahim Raisi. Lo sapete, quell'incidente di domenica ancora ci è un alone di mistero, oltre che di nebbia su quello che è realmente accaduto, probabilmente un guasto tecnico, anche se soprattutto sui social impazza la teoria dell'eventuale sabotaggio, tanto che fonti sia americane che israeliane si sono immediatamente affrettate a dire, in termini, modalità e grammatiche diverse, noi non c'entriamo assolutamente niente. Lo avete già sentito anche a Effetto Giorno, e di nuovo con noi il professor Pejman Abdulmammadi, storia politica del Medio Oriente, Università di Trento. Pejman, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Eccoci qua, buongiorno,
allora,
che piacere.
Partiamo da quello che alcuni definiscono un transitorio vuoto di potere. È un reale vuoto di potere per la Repubblica degli Ayatollah oppure è solo formale? Nel senso che manca la figura del presidente, ma comunque Ali Khamenei è perfettamente in grado di gestire ancora quello che sta accadendo.
Sì, no, non è un vuoto di potere, anche perché la presidenza della Repubblica Islamica è la seconda figura dello Stato, il capo di Stato è la guida suprema, e comunque ha una serie di poteri quali la, diciamo, delineare la politica estera, ma sempre con i limiti che viene fatto dalla guida suprema, e quindi non c'è un vuoto di potere. Il problema è che la sua morte crea una, diciamo, ulteriore pressione tra i gruppi vicini al clero e i gruppi vicini ai Pastaran per il futuro dell'Iran, quindi dopo la Repubblica, dopo la guida suprema, se dovessimo dire Khamenei. Da quel punto di vista sì, ma non c'è un vuoto di potere.
La voce del professor Abdulmammadi, storia politica del Medio Oriente, Università di Trento. Tra gli scenari più foschi che possiamo tratteggiare c'è un ulteriore isolamento della Repubblica, magari con forze reazionarie che potrebbero spingere la posizione ancora più oltranziste. Se si avverasse questo scenario così fosco, cosa potrebbe accadere? Ricordiamo che dopo la fuoriuscita dell'accordo del nucleare, l'Iran ha sofferto non soltanto di sanzioni, ma anche una serie di tumulti interni che l'hanno portato un po' a chiudersi su se stesso. Pejman Abdulmammadi.
Ma assolutamente sì, nel senso che chiaramente questa situazione porterebbe a una debolezza della Repubblica Islamica, perché c'è uno shock esogeno. Questa debolezza fa sì che noi abbiamo probabilmente sempre di più una aggressività, una radicalizzazione anche nella politica estera e nella repressione interna. Quindi ci possiamo aspettare nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, un aumento della radicalizzazione delle politiche interne ed estere di Teheran.
Grazie mille, Pejman Abdulmammadi, storia e politica del Medio Oriente, Università di Trento. Una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie mille, a presto.
La notizia. notizia del giorno, lo era già nella giornata di ieri quando le prime nebbie iniziavano a dissiparsi e quando a un certo punto si era capito che difficilmente si sarebbero trovati in vita i corpi del presidente Raisi, dell'intera delegazione, del ministro degli esteri Abdul Rahmani. È anche vero che c'è un... come dire, una remotissima possibilità, secondo la maggior parte degli analisti, che vi sia lo zampino di qualcuno dietro quello che è accaduto, ma naturalmente al momento è molto prematuro, secondo me, al mio modesto avviso, anche mettere sul piatto questa ipotesi. Leggendo le cronache emerge un dato sicuro, e questo è abbastanza oggettivo: il velivolo, l'elicottero sul quale volavano, era decisamente vetusto, e le condizioni di maltempo, come sapete, spesso gli elicotteri possono affrontare una serie di sfide particolarmente turbolente. Detto ciò, arrivavano da una visita congiunta con il presidente azero Aliyev proprio per l'inaugurazione di una diga nella zona. Questo incidente crea il presupposto per un potenziale ridisegno anche degli equilibri nel Medio Oriente. Avete sentito il primo tassello arrivato dal professor Pejman Abdulmahmadi, ne aggiungiamo un altro, però drizzate le orecchie perché difficilmente queste voci le sentirete altrove. Lo chiameremo Ali Teherani, è un docente universitario iraniano, per ragioni di sicurezza ha preferito non rivelare il suo vero nome. Ci racconta l'impatto della morte di Raisi sulla politica iraniana, sentite.
Suppongo che nel sistema complessivo della Repubblica Islamica non avverrà granché, perché la figura del presidente è poco più di un simbolo e la guida suprema, Ali Khamenei, è ancora saldamente al potere e controllerà la situazione. Ma allo stesso tempo, indire delle elezioni presidenziali in questo momento politico specifico può generare una crisi, perché la guida suprema Khamenei non ha un'opzione politica precisa, una persona specifica da nominare, e si credeva che Ebrahim Raisi sarebbe rimasto al potere ancora per molti anni. Ora la sua morte ha generato un vuoto di potere e in più anche la successione alla stessa figura di guida suprema è in discussione, perché Raisi era uno dei principali candidati. Quindi se il sistema nel suo complesso non cambierà, sia la presidenza che la leadership suprema sono in crisi. E mi pare che ogni giorno che passa la presa sul potere in Iran diventa sempre più debole. Le prossime elezioni presidenziali saranno molto diverse dalle altre, perché per Ali Khamenei sarà molto difficile trovare qualcuno come Ebrahim Raisi. Non c'è una figura davvero simile a Raisi, perché Raisi era tanto gradito alla guida suprema che è rispettato dai guardiani della rivoluzione. Personalmente penso che sono quattro le persone o le fazioni di persone che possono giocare un ruolo rilevante.
In esclusiva nel suo luogo lontano, le voci che arrivano anche dall'Iran, da Teheran, ne sentirete parecchie in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Lui è Ali Teherani, professore di scienze politiche di una università iraniana, al quale abbiamo chiesto chi sono i possibili successori di Raisi e quali le fazioni che le sostengono, ai quali faceva riferimento il professore. Sentite.
Il primo è Mohammad Mokhber, che è il primo dei vicepresidenti ed è una persona fidata sia per la guida suprema che per il circolo più ristretto vicino alla guida suprema che per le altre istituzioni. Mokhber sarebbe approvato sia dai guardiani della rivoluzione che dalle altre istituzioni del governo. Inoltre non bisogna dimenticare che Mokhber era anche uno dei principali tesorieri della guida suprema Khamenei. Il secondo è Mohammad Bagher Kalibaf. Anche lui potrebbe essere un'opzione. Kalibaf è un soldato fondamentalista diventato politico ed era stato eletto rappresentante della 12ª legislatura al Consiglio Islamico in rappresentanza della città di Teheran. Dal 2019 ricopre anche una carica che equivale a vicepresidente della Camera e alle scorse elezioni presidenziali si era ritirato volontariamente per sostenere Raisi. Inoltre Kalibaf è approvato personalmente dal capo dei guardiani della rivoluzione. Un terzo elemento da tenere in considerazione è Hassan Rouhani, l'ex presidente. Il suo gruppo di potere può ancora giocare un ruolo importante, anche se secondo me ha meno possibilità di Mokhber e Kalibaf. Il popolo lo preferiva a Raisi e a tutti gli altri, ed è ancora così. Infine, il quarto possibile successore è Ishak Jahangiri. Jahangiri è l'ex vicepresidente ai tempi di Rouhani. Condivide l'orientamento e i punti di vista della fazione riformista. Jahangiri viene considerato uno dei fondatori del partito degli esecutori della costruzione, è membro del comitato direttivo, e inoltre è ricco e viene da una famiglia con un ruolo importante in politica. I suoi fratelli e cugini sono attivi in politica e hanno un ruolo importante, ma dovremo aspettare i prossimi 50 giorni per vedere se le elezioni saranno indette oppure no. Al momento l'Iran deve affrontare le conseguenze della morte di Raisi.
La voce del professore di scienze politiche di un'università iraniana che chiameremo Ali Tehrani ha accettato di parlare ai nostri microfoni a condizione di una protezione della propria identità. Lo avete sentito, è sceso anche nelle pieghe della struttura di potere che vige in questo momento nella Repubblica degli Ayatollah, che come stiamo capendo non sta soffrendo, per meglio dire, di un vuoto in questo momento, anche perché la guida suprema Ali Khamenei, che dà le grandi direttive, in questo momento si sta già attrezzando per evitare quello che è il caos. Leggendo le strettissime cronache durante le ultime ore si evinceva il fatto, per esempio, che gli stessi Pasdaran avevano preso posizione nei punti più strategici sia di Teheran che delle città più grandi, questo per evitare evidentemente che qualcuno potesse approfittare di quegli iniziali momenti di turbamento e potenziale vuoto. L'avete sentito, fa quattro nomi. Uno è Mokhber, che peraltro è il vicepresidente che ad interim traghetterà l'Iran. Entro una cinquantina di giorni ci dovrebbero essere le nuove elezioni. C'è Kalibaf, c'è Hassan Rouhani, una vecchia conoscenza, già presidente della Repubblica degli Ayatollah, e poi Jahangiri, che invece è uomo già membro del comitato direttivo, viene da questa ricchissima famiglia e saremo a vedere se dirà la sua. Difficilmente possiamo ipotizzare repentini cambi di rotta nella politica iraniana e anche in politica estera. A proposito di politica estera, chi potrebbe essere il prossimo ministro degli esteri? Ancora il professor Ali Tehrani.
Ritengo che Kamal Karazi, il consigliere diplomatico in capo della guida suprema, sia la prima scelta per rimpiazzare il ministro degli affari esteri morto. Karazi è ovviamente una persona affidata della guida suprema e ha anche già una lunga esperienza al ministero degli affari esteri iraniano. L'altra possibile scelta è Manoker Mottaki, che era molto vicino al ministro morto, Hossein Amir Abdullahian, e anche lui ha una lunga esperienza agli esteri. Inoltre c'è Javad Zarif, che è una persona adatta e capace, ma bisogna vedere se la guida suprema lo accetta. Bisogna sottolineare sempre che è la guida suprema che ha la mano libera e l'ultima parola nel nominare il ministro degli esteri.
State ascoltando la voce del professor Ali Tehrani, insegna scienze politiche in una università iraniana. Avrete anche visto, buttando l'occhio sui social, che giravano alcuni video di festeggiamenti, di lanci di petardi, di fuochi d'artificio, dopo che si è diffusa nella Repubblica la notizia della morte di Ibrahim Raisi. Siamo riusciti a raggiungere, grazie a Morteza Pajwok, un manifestante iraniano, uno di quelli che ha dato linfa anche alle proteste dopo la morte di Mahsa Amini, proteste in realtà mai del tutto sopite, evidentemente, lo contiamo spesso qui nel suo luogo lontano. Ebbene, qual è stata la reazione delle persone, almeno nel circondario attorno a questo manifestante, lo chiameremo Shir anche qui per proteggere la sua identità e incolumità, qual è stata la reazione delle persone alla notizia della morte di Raisi? Lo sentiamo insieme.
Salam, vaqte shoma bekhair. Ibrahim Raisi, Rais Jamhur.
All'inizio della rivoluzione islamica, Ibrahim Raisi è stato coinvolto nell'uccisione di circa 25.000 iraniani. All'epoca Raisi era un pubblico ministero e facilitò il lavoro degli squadroni della morte, che eseguirono condanne a morte di massa di migliaia di prigionieri politici, attivisti e normali cittadini. Poi, come capo della magistratura, ha fatto giustiziare un enorme numero di persone e penso che vada ricordato che per moltissimi in Iran lui era semplicemente il boia. Durante la sua presidenza sono state uccise centinaia e centinaia di manifestanti, incluse donne e bambini, mentre le persone imprigionate e ferite sono state oltre 26.000. Quindi credo che ieri la maggior parte degli iraniani fosse contenta della sua morte. Le famiglie delle vittime del movimento Donna, Vita e Libertà hanno pubblicato video di danze e canzoni allegre. e molta altra gente ha espresso la propria felicità sui social network, specialmente dal Kurdistan. La scorsa notte io stesso ho sentito moltissime persone esprimere preghiere di ringraziamento e molti sui social network dicevano che se non fosse morto nello schianto dell'elicottero avrebbe meritato di rimanere al freddo in balia degli animali feroci. La gente lo odiava moltissimo a causa delle pene capitali e degli assassini che ha ordinato. Ed ecco perché ieri ci sono state tutte queste manifestazioni di gioia in Iran.
Tutte le reazioni, le analisi, le descrizioni dopo l'incidente che ha coinvolto il presidente iraniano Raisi, ma anche il ministro degli esteri, quell'elicottero che si è schiantato dopo una visita congiunta, l'inaugurazione di una diga congiunta con il premier dell'Azerbaigian Aliyev. Vi faccio sentire anche la voce di Basiri Tabrizi, che è un analista control risk di base nel Regno Unito, esperta di politica iraniana, alla quale abbiamo chiesto che cosa può accadere adesso per le milizie sciite legate a doppio filo a Teheran e tutti i cosiddetti proxy, lo sapete, da Hezbollah, i ribelli Houthi, le milizie in Iraq. Quale può essere lo scenario per loro in questo preciso momento storico? Sentite.
Non credo ci saranno grossi cambiamenti per quanto riguarda né la politica estera né la politica interna iraniana. Quello che è probabile che succederà è che un candidato dello stesso campo conservatore verrà nominato presidente, quindi parliamo nei prossimi 50 giorni, e quindi ci sarà molta continuità a livello di politica interna e internazionale e anche nel rapporto con i proxy. L'unica cosa che potrebbe influire in qualche modo sulla politica internazionale è il fatto che comunque, nonostante l'Iran cercherà di dipingere un'immagine di continuità e di pieno controllo della situazione, questa è una transizione che la Repubblica Islamica non ha mai vissuto e non sarà facile di fatto organizzare delle elezioni presidenziali in solo 50 giorni, quando le prossime elezioni erano previste nel giugno 2025 con Raisi, che era considerato praticamente il vincitore già delle prossime elezioni con un secondo mandato quasi garantito. Capire chi potrà essere il nuovo candidato e anche gestire le dinamiche interne di rivalità all'interno del campo dei conservatori non sarà facile, ma anche cercare di, se vogliamo, portare una qualche partecipazione da parte della popolazione nelle elezioni per dimostrare legittimità non è garantito. Abbiamo visto poche settimane fa le elezioni per il Parlamento e per le assemblee degli esperti con una partecipazione ai minimi storici per la Repubblica Islamica. Dubito che in poche settimane la Repubblica Islamica riesca a rivoluzionare questi livelli di apatia e di malcontento da parte della popolazione. Visto che l'Iran cercherà di mantenere un'immagine di pieno controllo e di continuità, quello che cercherà di fare è focalizzarsi principalmente sulla politica interna, per essere sicuro di non essere suscettibile, vulnerabile a fattori di instabilità improvvisa. E questo potrebbe in qualche modo ridurre la proiezione della Repubblica Islamica nelle prossime settimane sul piano internazionale.
Anisea Basiri Tabrizi, esperta di Iran, analista, control risk. Piccola pausa, la borsa, poi torniamo.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Nessun luogo è lontano.
La morte del presidente iraniano Ibrahim Raisi nell'incidente, nello schianto che ha visto precipitare l'elicottero sul quale viaggiava assieme al ministro degli esteri iraniano, evidentemente una folta delegazione dopo l'inaugurazione di una diga, presente peraltro anche l'omologo Azero Aliyev. Cosa può accadere adesso in Iran? Come sta reagendo la società civile? Quale sarà la reazione anche delle tante milizie sciite legate a Teheran, dei proxy? Lo avete sentito dalle tante voci che vi abbiamo fatto ascoltare in questa lunga prima pagina, che però non si ferma qua. Tra pochissimo andremo all'AIA per darvi conto delle reazioni dopo quel pronunciamento da parte del procuratore Khan. Buongiorno e ben ritrovata nel suo luogo lontano, Gabriella Colarusso, redazione esteri di Repubblica, esperta e ha spesso raccontato alla Repubblica delle Ayatollah. Gabriella, ciao, buongiorno.
Ciao, ben trovati.
Allora, abbiamo appena fatto sentire la rabbia di un cittadino iraniano che ha partecipato tante volte alle manifestazioni dei mesi scorsi. Come, dal tuo osservatore, la società civile iraniana sta reagendo a quello che è accaduto? Quanto tenterà a cavalcare anche questo episodio per cercare di smuovere la leadership iraniana?
Ma intanto sta reagendo con un tratto tipico della cultura iraniana, che è l'ironia, allo humor nero, anche diciamo di fronte a una morte, a un tragico incidente. L'avrete visto forse molti di voi, ne hanno già avuto contezza, la rete, l'internet persiano è letteralmente inondato di jokes già da ieri sera sulla scomparsa di quello che per molti iraniani era considerato un avversario, se non, sì, se non un nemico. E quindi diciamo la prima reazione per tanti che sono stati vittime della repressione è sicuramente stato un sentimento di liberazione. E poi ci sono diversi livelli. Uno è quello della società civile più organizzata, quindi poche ore fa, per esempio, l'associazione dei familiari delle vittime del Boeing ucraino che fu abbattuto dalla difesa aerea dei Pasdaran nel 2020, lo ricorderete, in risposta all'uccisione di Soleimani, hanno chiesto che nonostante il presidente sia morto, che venga comunque aperto un processo contro di lui. C'è chi reagisce quindi continuando a chiedere conto di quello che continuando a chiedere giustizia per quello di cui Raisi era tenuto responsabile anche nei decenni scorsi. L'avrete sicuramente ricordato, era uno dei tre membri del comitato che decise l'esecuzione di migliaia oppositori nel 1988. Quindi c'è una parte della società iraniana, le famiglie delle vittime, che continuano a chiedere giustizia. C'è una parte del movimento, diciamo così, che in queste ore, da quello che ho potuto capire, è incerto. C'è uno stato di fibrillazione. Non credo per il momento che questo porterà a nuove piazze. Un po' perché ci siamo già detti nei giorni scorsi, diciamo, un po' perché c'è stanchezza, c'è disillusione, c'è l'idea che non si possa più cambiare o che non, diciamo, continuando a morire in piazza. Quello che sicuramente potrà succedere è una maggiore disobbedienza civile nelle strade, nei gesti quotidiani, nella vita di tutti i giorni, e soprattutto, di nuovo, ancora una volta, guidata dalle donne. C'è poi un terzo livello dell'opposizione, che è quella che per noi meno visibile, ma è quella, diciamo, istituzionale. Tutto il mondo dei riformisti, dei moderati, che sono stati completamente schiacciati e messi all'angolo dall'ascesa al potere dei raisiani, degli ultraconservatori. Cosa faranno adesso? Tenteranno, mi riferisco per esempio all'ex presidente riformista Khatami, che alle ultime elezioni parlamentari ha deciso di compiere un gesto eclatante, cioè di non andare a votare, di unirsi al coro gigante enorme dell'astensione, che per, diciamo, un funzionario dell'apparato è un gesto abbastanza insolito. Cosa decideranno di fare i sostenitori di Khatami, ma anche dell'ex presidente moderato Rouhani, al quale è stata sbarrata la candidatura per l'assemblea degli esperti perché non volevano che prendesse parte all'elezione della prossima guida suprema? Quindi bisognerà capire anche se quel mondo, che pure è stato colpito dalla repressione, sicuramente ridotto al silenzio, deciderà di sfruttare questa finestra. Molti iraniani stanno a guardare perché lo considerano anche, diciamo, come dire, il sistema che consuma se stesso. Cioè, se Khamenei deciderà di arrivare per l'ennesima volta a un'elezione chiusa, in cui non sarà consentito a nessuno di partecipare, rischia veramente di dare vita a un processo di auto disintegrazione del sistema.
L'autodissoluzione, i tre livelli diversi di reazione, esatto. Le parole di Gabriella Colarusso, redazione esteri di Repubblica. Aggiungo un livello, visto che citavi quelli più visibili e quelli un po' più invisibili. Il capo di stato maggiore dell'esercito iraniano Mohammad Bagheri ha ordinato l'apertura di un'indagine sulle cause dell'incidente in elicottero che ha ucciso il presidente Raisi e altre 7 persone a bordo. A riferirlo è una delle agenzie di stampa iraniane. Quanto è credibile, quanto possiamo derubricare e archiviare immediatamente a rumors o complottismo l'ipotesi del sabotaggio del velivolo pur vetusto sul quale viaggiava il presidente Raisi? Gabriella, anche citavi prima i vari giochini, i meme, i fotomontaggi che girano sui social, alcuni tirano in mezzo il Mossad, evidentemente addossano la possibilità che a Israele che vi sia stata la lunga mano israeliana anche su questo incidente. Quanto dobbiamo tenerla ancora viva l'ipotesi che qualcuno abbia causato l'incidente secondo te?
Io tenderei ad escludere la mano israeliana, non ci sono elementi per poterlo sostenere, ma nello stesso regime finora nessuno all'interno del sistema ha fatto minimamente accenno. Mi sembra onestamente molto veritiera e probabile l'ipotesi di un incidente dovuto alle condizioni meteo, un malfunzionamento, insomma anche alla, come ricordavi, alla anzianità dei mezzi. Questo è un paradosso, no? La Repubblica Islamica che si forgia di vendere droni e sistemi aerei avanzati in giro per il mondo a partire dalla Russia, poi fa viaggiare i vertici della piramide del potere su aerei americani degli anni 70, non equipaggiati nemmeno con visori notturni. Quindi questo è un altro elemento su cui in queste ore l'opposizione si sta scatenando, no? Mettendo all'indice l'inadeguatezza, l'incompetenza spesso dei funzionari. Non abbiamo elementi per poter parlare di un sabotaggio, almeno fin quando non verrà recuperato tutta la carcassa del velivolo cosa che finora non è stata ancora fatta, però ecco, non ci sono elementi per poter parlare di un sabotaggio al momento.
Grazie mille Gabriella Colarusso, redazione esteri di Repubblica, una buona giornata, un buon lavoro, alla prossima.
Grazie a voi, buona giornata.
Allora, piccola precisazione, non è cecità da parte mia o chissà quale incuria verso di voi ascoltatrici e ascoltatori, abbiamo un temporaneo leggerissimo problema con i WhatsApp, per cui non vi leggo al momento. Commentate pure su Twitter se avete sotto mano i social, la diretta YouTube, e lì magari proviamo a imbastire un discorso parallelo. Torno un attimo su quello che diceva Gabriella Colarusso, anche l'esclusione della pista israeliana, che pure sui social ho visto allusa da parecchi osservatori, da parecchi internauti, come si diceva qualche tempo fa. C'è un altro aspetto, al di là del fatto che in maniera anonima e informale sia Washington che Israele hanno immediatamente detto noi non c'entriamo assolutamente nulla, ma lo stesso Teheran non ha assolutamente abbracciato quell'ipotesi, perché immaginate per un istante se gli stessi iraniani dovessero provare ad addossare la colpa a Israele, dovrebbero reagire in qualche modo, e non è certamente il momento per innescare una guerra frontale diretta con Israele dopo che con quel reciproca botta e risposta la questione si era sostanzialmente risolta fra i due, lo ricorderete, lo raccontavamo sempre qui qualche settimana fa a Nessun Luogo Lontano. A questo punto dobbiamo andare alla Corte Penale Internazionale dell'AIA, prima di farlo però andiamo a sentire come se la cava chi è la guida.
Nessun luogo è lontano.
I can also confirm that I have reasonable grounds to believe.
Posso anche confermare che ho ragionevoli motivi per credere, sulla base delle prove raccolte ed esaminate dal mio ufficio, che il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il ministro della difesa Yoav Gallant siano responsabili penalmente dei seguenti crimini internazionali commessi sul territorio dello Stato di Palestina a partire dall'8 ottobre 2023. Privazione dei beni alimentari come metodo di guerra contro i civili, gravi sofferenze causate intenzionalmente, lesioni, attacchi intenzionali contro la popolazione civile, sterminio, persecuzione e altri atti inumani.
Come Così il procuratore della Corte Penale Internazionale Karim Khan formulava le sue accuse e la richiesta alla Camera preliminare di procedere con mandati d'arresto verso Netanyahu e Gallant. Poco prima però aveva puntato il dito contro Yahya Sinwar e gli altri, lo ascoltiamo insieme.
On the basis of evidence collected and examined and analyzed by my office.
Sulla base delle prove raccolte, esaminate e analizzate dal mio ufficio, ho ragionevoli motivi per credere che tre alti dirigenti di Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Daif e Ismail Haniyeh, siano responsabili penalmente dei seguenti crimini internazionali commessi sul territorio di Israele e dello Stato di Palestina il 7 ottobre 2023. Sterminio, omicidio, presa di ostaggi, stupro, torture, altri trattamenti inumani e offesa alla dignità personale.
Queste le parole del procuratore Karim Khan. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano al professor Paolo Palchetti, diritto internazionale, Università di Macerata, Sorbonne di Parigi. Professore, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Allora, che cosa significa questa richiesta del procuratore Khan alla Camera Interinale della Corte Penale Internazionale? Cioè, quali ulteriori passaggi ci dobbiamo attendere adesso?
La richiesta sostanzialmente costituisce l'atto iniziale per un procedimento eventuale futuro nei confronti dei soggetti messi in stato di accusa. I passi futuri sono: la Camera dovrà autorizzare il mandato di arresto. A quel punto, evidentemente, fino a quando la persona oggetto del mandato di arresto non sarà portata all'AIA, il procedimento non potrà iniziare formalmente. Quindi è evidente che questo è soltanto un primo passo, e direi un primo passo, e siamo ben lontani da immaginare un processo all'AIA degli imputati.
La voce del professor Paolo Palchetti, Università di Macerata, Sorbonne di Parigi. Quando, professore, lei sottolinea che la Camera dovrà pronunciarsi, immagino sia una votazione sostanzialmente, che tipo di organo è? È un qualcosa di assimilabile a quel procedimento per cui nel diritto penale c'è una procura che chiede qualcosa riguardo a un accusato e, che ne so, un giudice per le udienze preliminari decide o meno se intentare il processo? È un processo analogo? Perdonerà la mia zoppia giuridica in questo caso, ecco.
No, ma è un processo, ha perfettamente ragione, è un processo analogo. Qui non è soltanto il procuratore che può decidere di spiccare il mandato di arresto. Il mandato d'arresto è spiccato dalla Corte e quindi ci vogliono dei giudici che ratifichino la decisione, quindi devono valutare se quelle basi ragionevoli, abbiamo sentito prima, reasonable ground menzionate da Khan, esistono effettivamente oppure no. Se ritiene che queste basi ragionevoli siano fondate, allora verrà emanato il mandato di arresto, che è il primo atto formale con cui la Corte in quanto tale, non soltanto la pubblica accusa, ma la Corte in quanto tale, ritiene di dover avviare il procedimento.
Se così fosse, professore, di che tempistiche stiamo parlando?
Allora, è sempre difficile fare previsioni, però per esempio nel caso che tutti quanti conosceranno di Putin, la richiesta, quando Putin e un altro alto funzionario russo furono messi in stato d'accusa, la richiesta del procuratore avvenne nel febbraio del 2023, il tribunale, la Camera, si pronunciò un mese dopo, quindi è da ragionevole attendersi che tra un mese avremo una uguale pronuncia da parte della Camera preliminare.
La voce del professor Paolo Palchetti, Università di Macerata, Sorbonne di Parigi. Per meglio capire cosa sta accadendo in questo momento, la Corte Penale Internazionale dell'AIA, che ha chiaramente un profilo strettamente giuridico internazionale ma con dei risvolti politici enormi, ne sia prova la presa di posizione da parte di Hamas, ne davo conto all'inizio di questa nostra puntata, e la stessa presa di posizione dello stesso Netanyahu, che dice, adesso ve lo dico subito, lo segnalo alla redazione: è uno scandalo, questo non fermerà né me né noi. Così Netanyahu, citato dai media, ha definito a una riunione dell'Likud la mossa del procuratore della Corte Penale Internazionale contro di lui e il ministro della difesa Yoav Gallant. C'è un altro passaggio, professore, vorrei sollecitarla su quest'ultimo aspetto, in cui lo stesso Khan dice: il diritto internazionale è uguale per tutti, stiamo attenti nell'applicazione equa e giusta del diritto, altrimenti il sistema collassa. Perché secondo lei il procuratore ha dovuto e ha voluto precisare questo aspetto? Sembra quasi una coloritura politica, quasi a richiamare tutta la comunità internazionale sull'importanza del diritto internazionale. Lui sottolinea questa parola, equo e giusto. Come mai, secondo lei?
Ecco, è giusto, ma parla anche di imparzialità della Corte, e questo è un punto fondamentale. Tutta la storia della Corte Penale Internazionale si è accompagnata da accuse di parzialità. Fino a un certo punto storico si pensava che solo gli stati africani fossero oggetto di procedimenti, e alcuni stati africani hanno anche minacciato di ritirarsi proprio perché ritenevano discriminatoria la politica della Corte Penale Internazionale. Nel caso di Israele ci ricorderemo che anche nella stampa ci sono state varie accuse alla Corte Penale di essere stata rapida nello spiccare un mandato di arresto nei confronti di Putin, ma di non essersi ancora attivata nei confronti di ciò che stava succedendo a Gaza. E questo è in un momento storico come l'attuale, in cui c'è una profonda divisione tra paesi occidentali e paesi del sud globale, e più in generale una divisione, una frammentazione della comunità internazionale, era importante per la Corte prendere rapidamente una misura, in ogni caso una misura forte, che ovviamente non facilita necessariamente il processo di pace o una soluzione negoziata in Israele, ma che se non altro afferma l'imparzialità del diritto. Il diritto si applica a tutti, e quindi si applica anche in una situazione drammatica come quella di Gaza.
E peraltro i mandati chiesti da Karim Khan sono appunto verso la leadership di Hamas e la leadership del governo israeliano. Professore, l'ultima domanda prima di ringraziare e lasciare al suo lavoro ha a che fare col fatto che Israele non ha mai ratificato lo Statuto di Roma, quindi non aderisce alla Corte Penale Internazionale. Questo come impatta in quello che potrebbe accadere in futuro?
Allora, non impatta sulla giurisdizione della Corte, perché invece la Palestina ha aderito, e quindi i crimini commessi sul territorio della Palestina, Gaza, o da cittadini palestinesi, come i cittadini di Hamas, rientrano nella giurisdizione. Quando invece si guarda all'obbligo di cooperare, e ovviamente l'obbligo di cooperare col tribunale grava soltanto sugli stati parte dello Statuto. Israele non è parte dello Statuto, quindi non potrà, non collaborerà. Resta il problema degli stati, tra cui l'Italia, che sono parte dello Statuto. Se Netanyahu è in visita ufficiale, si porrà la questione evidentemente di dare esecuzione a un mandato d'arresto internazionale. L'Italia, come ogni altro paese parte dello Statuto della Corte Penale, si troverà di fronte all'obbligo di dare esecuzione a questo mandato di arresto.
Grazie mille al professor Paolo Palchetti, Università di Macerata, Sorbonne di Parigi. Una buona giornata, un buon lavoro. Alla prossima.
A lei, arrivederci.
E il tempo è quasi scaduto, e quindi il viaggio si termina qui, almeno per quest'oggi. Vi ricordo solo quello che ci muove più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, e noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, mentre scaldiamo i muscoli per andare a Trento, lo sapete, Festival di Trento, ma ci torneremo sui nostri appuntamenti nelle prossime giornate, mi corre l'obbligo, il dovere, il piacere di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra di Nessun Luogo. Ci sentiamo domani alle 16. Un saluto da Giampaolo.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.